in diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Buon pomeriggio sulla Radio Vaticana in diretta. Sono stati resi da pochi giorni i primi dati sulle dichiarazioni fiscali del 2008 del Ministero dell'Economia. Allora, che cosa ne è venuto fuori? Ristoratori come pensionati, è stato questo il titolo sui giornali degli ultimi giorni. Ristoratori con un reddito lordo annuo tra i 14.500 e i 13.500 euro, commercianti al dettaglio e all'ingrosso che dichiarano al fisco poco meno di 20.000 euro, con un importo lordo superiore solo di 400 euro lordi l'anno rispetto ad un lavoratore dipendente. Microsocietà che nel 2008 hanno dichiarato al fisco un reddito medio di 17.000 euro, inferiore a quello dei lavoratori dipendenti. È vario, dunque, fa pensare il quadro che emerge dai primi dati sulle dichiarazioni fiscali del 2008, diffusi, come si diceva, dal Dipartimento Fiscale del Ministero dell'Economia. Sono tutti dati relativi al 2007, l'anno pre-crisi, prima della crisi economica. E allora tassisti, padroncini e agenzie di viaggio, nonché agenzie di pompe funebri che dichiarano in media meno di un lavoratore dipendente. Poi ci sono gli sportivi, gli imprenditori che dichiarano in media 24.800 euro. Sono nate le polemiche, intanto sono andata a fare un giro nei dintorni, zona altamente turistica. Ascoltiamo un po'.
Vi fanno generalmente lo scontrino quando comprate qualche cosa?
Sì, sì, in linea di massima sì.
Sì, ma voi lo esigete quando magari capita che non ve lo facciano?
Magari a volte sì, a volte lo esigo dal venditore poco garbato, però altrimenti magari a volte se sono di fretta neanche ci faccio caso.
Ma nei bar per esempio lo fanno sempre?
Sì, 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 anche con un caffè sì, a me sì. A me anche capita che anche nei bar lo fanno.
Vi è capitato qualche volta che
è
non
capitato,
ve l'abbiano fatto?
Sì, è
dove?
Capitato, ma che so, magari più dove abito io, le mie origini.
Dove?
Frosinone, perché magari il paese è piccolo,
ci si conosce tutti, ci si fa una cortesia
reciproca. È normale pure così, però quando si è nelle città tipo Roma, città grandi, comunque sia, se si entra nei bar così tanta gente, è normale pure che è obbligatorio lo scontrino per poi andare al bancone e consumare.
Se magari capita che non lo facciano, cioè glielo chiedo, mi sembra corretto sia da parte mia che da parte loro.
È un dovere anche dell'utente.
Sì, infatti, questo.
Gli scontrini fiscali, a lei glieli fanno sempre?
Sì, a me sempre.
Qui hanno sempre fatti, poi...
No, no, ma anche dico in generale, in altre zone, in altre città d'Italia.
No, generalmente me li fanno, perché se io vado al ristorante, al bar, mi fanno sempre.
A volte danno un bigliettino.
Generalmente sono abbastanza corretti.
Signora, è italiana?
Sì.
A lei gli scontrini fiscali glieli fanno sempre?
Direi di sì, perché quando non me li fanno li chiedo.
È esigente?
Sì, spesso li chiedo.
Perché?
Perché paghiamo tutti le tasse, per cui anche i commercianti devono pagare le tasse.
Quindi non ci sono giustificazioni per chi non li fa, secondo lei?
No, guardi, io è successo qualche volta che per degli artigiani ho soprasseduto, insomma, non sono stata fiscale, non l'ho chiesto.
Perché? Le hanno fatto uno sconto?
No, no, non credo, non perché mi hanno fatto lo sconto, perché magari in situazioni in cui capivo che erano attività appena avviate, persone molto giovani, insomma, che stavano impegnando allegremente nell'avviare un'attività, ho soprasseduto, insomma, non sono stata fiscale, invece di solito lo chiedo sempre.
Ma secondo lei in Italia i ristoratori, per esempio, o non so, anche chi esercita libere professioni dall'idraulico all'elettricista, insomma, queste ricevute e questi scontrini li fanno?
No.
C'è una cattiva abitudine?
Una cattivissima abitudine.
E perché, come se lo spiega?
Perché? Perché si cerca di risparmiare e di pagare meno tasse possibile, per cui ci si prova sempre.
Siete italiani?
Sì.
Ve lo fanno in genere lo scontrino ai bar, ai ristoranti?
Direi, solitamente sì.
Direi di sì.
Anche per un caffè, un cappuccino?
So, perché io vivo a Ravenna.
Ecco, dalle sue parti?
Sì, direi di sì.
Sono disciplinate?
Sì, sì.
Anche un idraulico, un elettricista che viene a casa a farne un lavoro?
Non mi cura più mio marito e faccio fatica a dirglielo.
In genere magari?
I grossi sicuramente sì.
Magari il parrucchiere che dice segniamo magari una somma ridotta.
No, a Ravenna non esiste, sempre regolare.
Ti è capitato comunque qui a Roma che magari al ristorante, in pizzeria ti abbiamo dato un...
Il ristorante sì, magari proprio il fogliettino di carta scritto a mano direttamente sulla tovaglia del ristorante.
Addirittura?
La tovaglia di carta del ristorante sì, in centro lo sempre lo fanno.
Ma in quel caso insomma voi lo esigete?
Una prassi, no. No.
E perché?
Non lo so, non ci si fa caso, abitudine, velocità, vabbè così, e... però sì, qua lo fanno, a Ravenna no.
Dipende anche dalla cifra probabilmente, adesso se ti
vabbè,
fanno
no,
un
chiaro,
grosso conto,
tre ragazzi a mangiarsi la pizza, non è che il ristorante...
Però 30 euro là,
sì,
30 euro lì,
30 di là, cambia.
È vero, c'è questa cattiva abitudine di non richiederlo, perciò bisognerebbe che fossero avvantaggiati anche i clienti nel richiederlo.
Allora, lei è spagnolo, lei è turista qui?
Sì.
Ok, quando le è capitato di andare al ristorante, prima di pagare, le hanno portato la cuenta?
Sì.
Il conto?
Sì.
Sulla ricevuta? Fiscale?
Me pare che no, con lo dell'IVA, te refieres, no? Me parece que no.
¿Y lei no l'ha richiesto?
En reclamarlo yo, no he caído en la cuenta. Si es en España, sí. Y aquí, pues, no me he dado cuenta.
¿Non ci ha pensato?
No, he pensado. No.
¿Ve lo fanno lo scontrino a voi, in genere, nei bar, nei ristoranti?
In genere, sì. No, yeah.
Ah, ecco, a Milano lo fanno lo scontrino?
No, insomma, diciamo, ni. 50 e 50, diciamo.
Non sempre, ma voi lo esigete nel caso in cui non ve lo facciano?
Io aspetto con aria interrogativa, ma non lo chiedo.
Perché?
Aspetto. Perché, insomma, mi pare che diventi pesante la cosa, ecco. Però cerco di aspettarlo se me lo danno, però se non me lo danno non gli chiedo, mi dia lo scontrino.
Giustifica queste omissioni?
No, cambio locale in genere quando...
Lei?
Ma in genere devo dire me lo danno, nei bar.
Questo dove?
A Milano, io è il primo giorno che sono a Roma.
E a Roma ha visto?
Non l'ho ancora sperimentato.
Uh-huh. Ma insomma lei giustificherebbe un atteggiamento del genere, di omissione?
No, assolutamente, infatti là dove vado abitualmente lo esigo.
Anche per un caffè?
Per il caffè veramente in genere me lo danno.
Il caffè intendendo,
sì,
insomma, una piccola spesa.
Piccola cosa, sì.
Lavori di idraulica, elettricisti, facciamo lo sconto però non le faccio la fattura.
Ci sono queste proposte quasi sempre, non dico niente, danno per scontato che non fanno la fattura, se uno chiede la fattura dice allora devo aggiungere in più.
E in quel caso?
In quel caso io dico sì.
Sì, cosa?
Mi accollo anche la
spesa maggiore.
La spesa maggiore, sì. With you the first time I looked into them eyes, and you have a certain little cute way of flirting with them eyes. They make me feel so happy, they make me feel so blue. I'm falling, no stalling, in a great big way for you. My heart is jumping, you started something with them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. Oh, baby, them eyes. cute way of flirting. They make me feel so happy. They make me feel so blue. Falling, no stalling, in a great big way for you. My heart is jumping. You started something with them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. Sparkle, bubble, get you in a whole lot of trouble. I'm looking for the boy with the whisper line.
Sono le 15:21 sulla Radio Vaticana in diretta. Evadere il fisco in toto, denunciare una minima parte rispetto a quanto sarebbe previsto in base ai guadagni, non è sempre percepito come un peccato. È vero? Perché? Sentiamo quest'ampia intervista a Sua Eccellenza Monsignor Arrigo Miglio, Vescovo di Ivrea, Presidente della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace della Conferenza Episcopale Italiana.
Direi che purtroppo è ancora vero, anche se mi pare che una miglior coscienza sia cresciuta in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni. Due cause potrebbero essere individuate in questo modo. Ecco, da una parte un senso dello Stato ancora non sufficientemente sviluppato, la mentalità del furbo, di farla franca, è purtroppo una mentalità diffusa. Dall'altra diciamo anche che paghiamo un po' lo scotto di una religiosità che è stata a lungo tempo soprattutto un fatto individuale, individualista, ecco, e si era un po' persa la dimensione sociale, la responsabilità comunitaria e sociale anche della fede cristiana e della vita religiosa. Quindi è proprio una mentalità che sta cambiando, grazie a Dio, ma ancora non è arrivata a una coscienza davvero matura in questo senso. D'altra parte pensiamo che la dottrina sociale della Chiesa si è molto sviluppata negli ultimi 100 anni. Ecco, ma il passaggio dai documenti alla mentalità comune, diciamo pure alla catechesi ordinaria, alla pastorale ordinaria, è un passaggio che in gran parte è ancora da avvenire. Devo dire che è una delle lamentele più frequenti che io incontro anche nelle varie occasioni in cui mi sono trovato come responsabile della Commissione CEI per i problemi sociali o anche per la preparazione delle settimane sociali. Ecco, una delle osservazioni più comuni è che a livello di pastorale ordinaria, nelle parrocchie, nella catechesi ordinaria, i principi della dottrina sociale della Chiesa non sono ancora patrimonio comune.
La Chiesa sta cercando di rimediare in qualche modo a questo vuoto percepito?
Mi pare che si stia facendo un grande lavoro, soprattutto in questi ultimi anni, anche le ultime settimane sociali hanno molto allargato la base delle persone coinvolte. Direi che un grosso aiuto è venuto dalla pubblicazione del compendio della dottrina sociale della Chiesa, che è stato pubblicato neanche 5 anni fa, ecco, e che ha bisogno di essere fatto conoscere. È un testo, direi, completo, adesso è uscita l'ultima enciclica e quindi naturalmente alcuni elementi dovranno ancora essere acquisiti, ecco, ma già nella edizione del 2004 questo compendio offre davvero i fondamenti della dottrina sociale e anche le conseguenze. Lo stesso catechismo della Chiesa Cattolica, che era già uscito parecchi anni prima, ecco, andava in questa direzione. È tutto un lavoro di educazione che si sta facendo, d'altra parte però non è solo la Chiesa, qui è un problema anche di educazione civica, che è un certo problema di mentalità comune. Una qualche responsabilità la vogliamo dare anche ai mass media, cioè i più furbi, quelli che riescono a farla franca, come vengono presentati e come vengono trattati, cioè è davvero una rieducazione comune che dobbiamo fare in questo senso. per cogliere questa responsabilità. Ad esempio, un principio che non è molto chiaro è che sì, la proprietà privata è sempre stata difesa dalla Chiesa, ma la proprietà privata ha una finalità sociale. C'è un principio che è quello della destinazione universale, ecco, dei beni del creato nella dottrina sociale della Chiesa. Quindi la proprietà privata non ci fa padroni assoluti di ciò che abbiamo, ma ci fa amministratori. Questo non è ancora molto capito e diffuso.
Comunque, secondo lei, perché nella Chiesa, almeno appunto come lei ricordava, detta di taluni che la frequentano, che hanno avvertito questa mancanza, ecco, perché i temi di carattere economico e sociale, la dottrina sociale della Chiesa è poco diffusa nell'ambito delle parrocchie stesse, insomma, nell'ambito dei luoghi di aggregazione religiosa stessi?
Ma perché l'insegnamento sociale della Chiesa, tutto sommato, è abbastanza giovane, ecco, almeno nell'epoca moderna. Se andiamo nei padri della Chiesa troviamo tutto quello che ci servirebbe oggi e anche molto di più, questa coscienza era molto viva. Ecco, anche se andiamo nel Nuovo Testamento, penso alla prima lettera di Pietro e alle parole forti di questa lettera sul dovere dei cristiani come cittadini, sull'inserimento nella situazione sociale di allora. Ecco, ma diciamo che in epoca recente l'insegnamento sociale moderno, quindi dalla Rerum Novarum in avanti, è abbastanza giovane e si è scontrato con una mentalità fortemente individualista. Ecco, l'individualismo è una delle caratteristiche anche della cultura del nostro tempo, quindi l'insegnamento della Chiesa fa anche fatica a entrare e sì, a passare.
Spesso sono le categorie professionali con guadagni assai elevati ad essere additate come disoneste, qualora non versino allo Stato le rispettive tasse, molto di più rispetto al lavoro in nero, che so, di un piccolo commerciante, di un muratore. Ecco, ci sono delle attenuanti, diciamo così, per questi ultimi dal punto di vista morale e di etica del lavoro?
Ma io più che di attenuanti parlerei di differenze. La parola attenuanti mi sembra pericolosa. Intanto, ad esempio, quando si punta il dito contro professionisti che hanno alti livelli di guadagno, diciamo anche che è vero, loro hanno il coltello dalla parte del manica, però trovano sovente compiacenza anche nei clienti, ecco, che rinunciano ad avere ad esempio la ricevuta fiscale. Esatto. E quindi ci stanno al pagamento in nero, per dire le cose come sono. Ecco, è vero che la persona più modesta risparmia qualche cosa e accetta qualche volta, ci sono anche dei piccoli o grandi ricatti psicologici, ma se devo fare la fattura allora le cose cambiano, la gente un po' si spaventa. Ma ci sono anche comportamenti generalizzati, irresponsabili da questo punto di vista. Io non trascurerei neanche le piccole o le piccolissime evasioni, dallo scontrino fiscale a tutte le altre occasioni della vita quotidiana, in cui magari le cifre prese una per una sono basse, ma il danno più grosso è il livello di educazione, di cultura, di mentalità. Ecco, per cui il grosso evasore fa colpo e magari sottrae delle grosse cifre allo Stato. La piccola evasione quotidiana crea una mentalità e una cultura che diventano il terreno dove l'evasione prospera. E allora sono responsabilità diverse, ma non mi sento di dire che siano più grandi le une, più piccole le altre.
In questi tempi di crisi economica globale, taluni, magari per rabbia, per disincanto, per frustrazione, sono portati a pensare che non pagare le tasse sia lecito ed anzi sia una specie di rivalsa nei confronti di politiche economiche ritenute inadeguate, se non penalizzanti. Ecco, ci si può appellare a qualche forma di giustificazione?
Ma c'è un bel passaggio della nuova enciclica che mette proprio in guardia dal pensare all'economia, allo sviluppo economico anche di un'azienda, anche così personale a breve termine o a lungo termine. Queste forme rischiano di essere forme miopi, ecco, che magari risolvono immediatamente un problema, adesso poi il singolo caso andrebbe visto con tutte le situazioni concrete, con tutte le componenti concrete che sono in gioco. Ecco, però troppe volte si pensa di risolvere il problema immediato e non si guarda un po' più lontano, un po' più avanti. Ecco, a volte un certo rigore anche fiscale sul momento può essere pesante, fa soffrire, ecco, però a lungo termine a volte si rivela poi più utile che non la soluzione furba immediata, anche perché poi i nodi vengono al pettine e molte volte poi le conseguenze sono più pesanti degli incomodi che uno aveva cercato di evitare.
Insomma, qualcuno pensa, tanto sono un po' tutti furbi e tutti ladri, tutti un po' rubano in diverse forme. Quali sono i rischi di un modo di pensare del genere?
Intanto, da un punto di vista etico, di morale cristiana, questo è un criterio assolutamente inammissibile, perché il criterio del fanno tutti così, purtroppo lo vediamo applicato in tanti campi. Stiamo parlando dell'ambito fiscale, pensiamo anche per quanto riguarda l'ambito della morale affettiva sessuale. Mm-hmm. Ecco come questo principio oggi porta le persone a dei comportamenti assolutamente irresponsabili. Da un punto di vista di responsabilità sociale, anche di sviluppo di un'economia, di un paese, abbiamo esempi di altri paesi dove, anche in Europa, dove non mancano le evasioni, ma dove la coscienza della corresponsabilità sociale è molto più forte. Ecco, e quindi c'è un rigore che purtroppo da noi non si vede ancora più di tanto.
L'enciclica del Papa Caritas in Veritate parla di necessità di tenere in alta considerazione il bene comune e di adoperarsi per esso, il che è esigenza di giustizia e di carità. Ecco, come si inserisce il discorso anche sull'evasione fiscale in questo obiettivo sociale per il cristiano?
Ma mi pare che si inserisca proprio nella prospettiva che accennavo un momento fa. E cioè cercare il bene comune significa avere delle prospettive, guardare lontano e guardare largo, pensare a dimensione larga e in prospettiva di futuro e non soltanto di problemi immediati, significa pensare allo sviluppo. L'enciclica insiste sulla necessità di trovare nuovi modelli di sviluppo, nuove forme di sviluppo, ad esempio per quanto riguarda le generazioni future. Ecco, e quindi la responsabilità di consegnare dei modelli di sviluppo e dei modelli economici sostenibili anche per le generazioni future. Poi di pensare allo sviluppo in contesto di globalizzazione e quindi di tenere conto bene comune oggi può essere solo un bene comune mondiale, non può essere più soltanto un bene comune neanche nazionale, questo l'enciclica lo dice in maniera molto chiara. E naturalmente questo significa per il cristiano una mentalità, l'enciclica insiste molto sulla mentalità del dono,
sì,
sulla mentalità anche della gratuità e della fraternità. Rientra nella mentalità del dono anche il rigore dal punto di vista fiscale, perché significa entrare nel campo economico, insomma, e vivere anche nel campo, nella vita sociale anche quotidiana, non con la mentalità di trarre il massimo vantaggio, il massimo profitto, ma anche in una mentalità di condivisione e di servizio. Anche qui può sembrare strano, ma l'assolutizzazione del profitto non è soltanto la mentalità di pochi o tanti imprenditori, è anche un'impostazione di vita della persona, del singolo. Ecco, e se uno vive per raccogliere il massimo di vantaggio e di profitto per sé, beh, questo è un atteggiamento poco compatibile col Vangelo e con la fede cristiana.
Continueremo tra pochi minuti ad ascoltare Monsignor Miglio, intanto un po' di musica, siete sempre sulla Radio Vaticana in diretta.
Spilling out and staggering in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland drum speaking a rule. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is. Songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
Ok, ricevuto dalle commissioni bilancio e finanze della Camera, il decreto anticrisi approda in aula, il governo si appresta a porre la fiducia. Tra le polemiche, tra le novità, è stato approvato il cosiddetto scudo fiscale. Allora anche su questo argomento sentiamo da Monsignor Miglio come commenta questo elemento.
mi pare che ci siano due attenzioni da tenere presenti. Ecco, ricordo anche recentemente ho partecipato a un dibattito sui problemi del lavoro nero, ecco, e quindi della necessità di aiutare coloro che operano in regimi di lavoro nero a emergere, insomma, e quindi a venire allo scoperto, per farli emergere, per riportarli nella legalità. Certo non si può terrorizzarli, ecco, si devono offrire delle possibilità di mettersi in regola, e credo che questo valga anche per il discorso del cosiddetto scudo fiscale, cioè riportare delle risorse nel nostro paese è sicuramente un obiettivo importante, ma l'altra attenzione che mi pare altrettanto importante se non di più e fare attenzione a non incentivare una mentalità come dire del condono, del condonismo, ecco, per cui intanto la faccio franca, poi me la cavo con qualche condono, poi si riparte da capo, cioè c'è un problema educativo, ecco, per cui anche le facilitazioni per aiutare la gente o le imprese a mettersi in regola bisogna stare attenti a che non siano facilitazioni che consolidano e sclerotizzano una mentalità di furbetti, di evasione. Ecco, qui si tratta di far capire la responsabilità di incentivare una mentalità responsabile dal punto di vista sociale, quindi c'è un problema educativo. Le norme, io non entro nel merito, ecco, nelle soluzioni tecniche adottate, ecco, ma le varie soluzioni tecniche, le politiche che vengono adottate devono tenere conto anche dell'impatto educativo che loro hanno, ecco, sulla mentalità, e soprattutto questo è un compito di tutti, della Chiesa anzitutto, ritengo che il primo compito della Chiesa, delle nostre comunità cristiane, sia proprio quello di educare a una mentalità responsabile in questo campo come in tanti altri, ma credo anche della scuola, dello Stato, di tutti, ecco, penso al valore che possono avere certe pubblicità, ecco, che forse andrebbero fatte, come si fa per altri aspetti della vita, per la salvaguardia del creato, per altri aspetti, cioè studiare delle forme di pubblicità che incoraggino la legalità in questo campo e facciano vedere i vantaggi, ecco, di una mentalità responsabile, di un atteggiamento rispettoso della legalità, e non è soltanto rispetto della legge per la legge, ma sono le conseguenze sociali.
Tornando all'enciclica, gli apprezzamenti finora che ha raccolto dal mondo politico ed economico sembrano giungere da ogni parte in maniera trasversale. Che tipo di segnale è questo, Monsignor Miglio?
Mi pare il segnale di riconoscimento che l'enciclica, in un momento di smarrimento molto forte, è un segno di speranza. Un segno di speranza perché dice alcune parole chiare che la Chiesa aveva già detto altre volte. Ecco, dà anche alcune indicazioni che sono decisamente innovative. Accennavo prima all'importanza di una mentalità capace di essere dono, di donare, ecco, la dimensione della gratuità e della fraternità che fanno bene alla ragione economica, come dice l'enciclica, non sono un di più, una forma di buonismo aggiunto alla ragione economica, ma all'interno della ragione economica l'aiutano a crescere e a svilupparsi. Questa mi sembra un'intuizione molto importante ed è, credo, la prima volta che viene lanciata così a livello mondiale, a livello generale, proprio per fare cultura, per fare una cultura economica di tipo nuovo. Questo mi pare uno dei segni di speranza che l'enciclica offre. Un altro aspetto che mi pare molto importante, questo è stato meno sottolineato, devo dire, nei commenti, è l'osservazione che l'enciclica fa, ad esempio, per quanto riguarda il legame intrinseco che c'è tra i cosiddetti valori etici e i cosiddetti valori sociali. Quando ad esempio l'enciclica dice che l'apertura alla vita è al centro del vero sviluppo, e quindi mette in evidenza le contraddizioni di una società, ma lo diceva già la Populorum Progressio, l'enciclica, la cita, ecco, le contraddizioni di una società che è sensibile ad alcune conquiste sociali e al tempo stesso calpesta in mille modi la vita e il valore della vita. Ecco, questa è una contraddizione su cui l'enciclica punta l'obiettivo e mette bene in evidenza, ecco, la contraddizione interna di questa mentalità. Anche questo mi pare un aspetto, credo che farà discutere, forse sarà meno applaudito e meno lodato di altri aspetti, ma certamente direi l'enciclica in questo momento è un segno di speranza che tutti si aspettavano e non è venuto da nessun'altra parte, proprio perché non indica delle soluzioni tecniche di breve respiro, di corto respiro, ma indica una mentalità e una cultura che possono permetterci di uscire non da questa crisi, ma di costruire un modello di sviluppo che eviti crisi come questa.
Il Papa all'Angelus di domenica scorsa a Romano Canavese, in provincia di Torino, in un paesino vicino Ivrea, che ricordo è proprio la diocesi guidata da Sua Eccellenza Monsignor Miglio, ha incoraggiato i giovani senza lavoro. Allora riascoltiamo alcune delle parole del Papa e poi il commento di Monsignor Miglio della Commissione Episcopale Italiana per i problemi sociali ed il lavoro.
Su questo problema sono intervenuto più volte ed ho voluto affrontarlo più approfonditamente nella recente enciclica Caritas in Veritate. Spero che possa mobilitare le forze positive per rinnovare il mondo. Cari amici, non scorociatevi. La provvidenza aiuta sempre chi opera il bene e si impegna per la giustizia. Aiuta quanti non pensano solo a sé, ma anche a chi sta peggio di loro. E voi lo sapete bene, perché i vostri nonni furono costretti ad emigrare per carenza di lavoro, ma poi lo sviluppo economico ha portato benessere e altri sono immigrati qui dall'Italia e dall'estero. I valori fondamentali della famiglia e del rispetto della vita umana, la sensibilità per la giustizia sociale, la capacità di affrontare la fatica e il sacrificio, il forte legame con la fede cristiana attraverso la vita parrocchiale e specialmente la partecipazione alla Santa Messa sono stati, lungo i secoli, la vostra vera forza.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Hanno avuto un eco molto positivo, intanto è stato molto apprezzato l'attenzione del Santo Padre per la situazione concreta del nostro territorio. Il Santo Padre ha voluto dare una parola di fiducia, di ottimismo, ecco, riconoscendo la tradizione di lavoro, di capacità, di resistenza, di creatività, anche di imprenditorialità che il territorio ha sempre dimostrato, ecco, ha invitato a fare leva ancora su questi valori per superare i momenti, le situazioni difficili, riconoscendo che i giovani hanno nel loro cuore delle risorse che permettono di uscire dai momenti difficili. In sostanza è invitato a non aver paura anche dell'impegno, della fatica e del sacrificio. Per questo il Papa ha unito le parole sui problemi legati al mondo del lavoro, alla precarietà, alla disoccupazione, alla cassa integrazione, al discorso educativo dei giovani, invitando tutta la nostra società a curare un tipo di educazione che permetta ai giovani di tirare fuori dal loro cuore ciò che di più forte hanno proprio per superare i momenti difficili, di non lasciarsi andare invece su strade che sembrano facili ma sono illusorie.
Ad ottobre, peraltro, proprio su questi temi, cioè i giovani e il lavoro, la Chiesa Cattolica ha in programma un convegno. Ci può anticipare qualche cosa?
Non è la prima volta che la Chiesa Cattolica Italiana affronta convegni di questo genere. due anni fa c'è stato un convegno su lavoro e famiglia, ecco, che andava già un po' nella medesima direzione. Ecco, i diversi uffici della CEI stanno lavorando molto insieme proprio per superare una settorialità anche di interesse o di ambiti pastorali. Problema giovani e lavoro è un problema, ad esempio, che è già stato affrontato anche concretamente in questi ultimi anni da esperienze tipo quella del progetto Policoro, ecco, che ormai è un'esperienza ultra decennale e che non ha avuto e non ha soltanto il merito di promuovere occasioni di lavoro per i giovani delle regioni del sud, ma ha curato e cura una reciprocità di rapporti tra regioni del sud e regioni del nord e soprattutto vuole curare una cultura del lavoro nel mondo dei giovani. E questo mi pare uno degli obiettivi principali del convegno a cui lei accenna, una cultura del lavoro che si contrapponga a una cultura del guadagno facile, del tutto subito, ecco, o una cultura che deriva dalla mentalità finanziaria che è una delle cause principali della crisi che stiamo vivendo. Quindi è una visione del lavoro nell'educazione dei giovani che diventa importante e cerca di aiutarli a superare una visione solo economicistica del lavoro.
Era Sua Eccellenza Monsignor Arrigo Miglio, Vescovo di Ivrea, Presidente della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e di Lavoro, la Giustizia e la Pace. Fra qualche minuto l'aggiornamento sul traffico a Roma. Restate in diretta sulla Radio Vaticana.
Nas asas de instrumento e livremente improvisar na escala da imaginação. Tocar é transcender, poder voltar no tempo, é ver a vida florescer. Na pausa da desilusão é criar, fazer soar o som do pensamento com a batida do coração, sobrevoar o mal dos sentimentos, o andar junto e sofrer, o alegro da paixão. Vai reger a eterna sinfonia no andamento do sofrer, no contratempo da ilusão. Tocar e harmonizar, tristeza e alegria. Estar sozinho e não estar, de braços com a solidão, é criar, fazer soar o som do pensamento.
Ed eccoci dal CIS Viaggiare Informati, gli aggiornamenti sul traffico a Roma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi. Innanzitutto ricordiamo la chiusura che verrà effettuata a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 5:30 di domani mattina del tratto compreso, parliamo del grande raccordo anulare, tra lo svincolo per la via Trionfale e quello per la via Cassia nella carreggiata interna, e le deviazioni avvengono dunque su via Trionfale e via Cassia, questo per poter attuare una esercitazione che prevede una situazione di emergenza. Appunto, quindi per questa esercitazione sarà chiuso il tratto indicato. Per quanto riguarda la situazione al momento, vede un traffico regolare appunto sull'anello del raccordo, qualche disagio invece in città, ci sono dei rallentamenti per traffico in via Pontina all'altezza del bio per Spinaceto, qui si tratta di un incendio nello spartitraffico centrale che appunto rallenta il traffico, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato in viale del Muro Torto tra piazzale Flaminio e piazzale Brasile nelle due direzioni, anche qui c'è un incendio che si è sviluppato in via del Galoppatoio che crea delle ripercussioni, e poi rallentamenti per traffico e lavoro in corso sul lungotevere Arnaldo da Brescia tra la passeggiata di Ripetta e il lungotevere delle navi. Questa è la situazione al momento, è tutto, vi restituisco la linea, buon pomeriggio.
Pazienza e prudenza, come diciamo sempre, il 1518 se volete il numero verde a cui rispondono gli operatori del CIS Viaggiare Informati. Ringrazio in regia Luciana Fantini e Roberto Colangeli alla parte tecnica, ci risentiamo domani pomeriggio alle 15:10 circa per una seconda puntata dedicata in particolare all'evasione fiscale. Da Antonella Palermo, continuate a seguirci, buon pomeriggio.